Grazie Presidente. Intervengo perché credo che, visto che da poco terminato il periodo delle celebrazioni dei 150 anni dell'Italia, questa interrogazione, al di là dell'elemento specifico, ci permette di ritornare su alcune tematiche che abbiamo anche in questa aula discusso ampiamente. Io vorrei ricordare che se da un lato è verissimo, non so, il Trattato di Londra, 25 aprile 1915, fu un trattato che lasciò all'oscuro il Parlamento italiano, i cattolici, i socialisti, i liberali erano contrari all'ingresso in guerra. Se è vero quindi che la prima guerra mondiale, l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale fu segnato da una forzatura che qualcuno definì addirittura una sorta di colpo di Stato del re rispetto al Parlamento, se è altresì vero che nella prima fase della guerra i comandi italiani erano ancora legati alle strategie militari, è vero, dell'Ottocento, che prevedevano schieramenti successivi di soldati, prescindendo dal fatto che nel frattempo era stata inventata la mitragliatrice con la quale si falciavano decine di migliaia, e questo però solo non solo nel fronte italiano ma anche nel fronte franco-tedesco, dove alla fine si contarono 7 milioni di soldati morti da entrambe le parti proprio per questa scellerata e tragica strategia. È anche vero che molti di noi hanno letto quel libro di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano, dove il famoso generale Leone rappresenta simbolicamente tutti questi generali che testardamente, cervelloticamente, è vero, mandavano i loro soldati a morire senza alcuna poi rilevante situazione di cambiamento militare. Se altresì vero che la rotta di Caporetto in realtà non dovrebbe essere chiamata di Caporetto, bensì di Tolmino, perché proprio lì si ebbe lo sfondamento, ma a Tolmino c'era quel certo Badoglio che poi diventò un personaggio importante, e quindi per evitare che nel suo curriculum ci fosse questa macchia atroce si parlò di Caporetto e non di Tolmino. Se è vero tutto questo, è vero anche però che da un certo momento in poi, licenziato Cadorna e messo Diaz, la guerra, che ripeto era caduta pesantemente sul popolo italiano, diventò una guerra del popolo italiano. Certo, il re Vittorio Emanuele III disse agli italiani combattete al Piave, difendete l'Italia perché quella è la vostra terra, sarà la vostra terra, e siccome erano gran parte contadini i soldati che combattevano intendevano che in seguito ci sarebbe stata la riforma agraria che poi non ci fu. Ma non v'è dubbio che da quel momento in poi la guerra italiana fu una guerra di popolo, e lo dimostrano certi film, ad esempio La Grande Guerra, e l'italiano trovò l'orgoglio e anche attraverso quella tragedia cementò l'unione italiana. Detto questo, quindi, che non si può in modo manicheo dare dei giudizi su questa grande guerra, ma occorre essere molto problematici e sfaccettati, e in pochi secondi non è possibile, ma ho cercato di dare quest'idea. Voglio poi dire che Modena, la provincia di Modena, ebbe circa, adesso vado a memoria, può darsi che sbagli di qualcosa, circa 7.000 morti che riposano nel sacrario dei caduti del Tempio in Piazzale Natali Bruni. Bene, allora la città di Modena, rispetto ad altre città, ha un obbligo in più, sempre in modo sobrio, la sobrietà fondamentale. Noi vediamo il Duomo romanico che è un'eccellenza straordinaria proprio perché è un esempio di straordinaria architettura sobria, quindi per carità la sobrietà è sempre necessaria, ma in questo contesto è bene che Modena ricordi con forza, è vero, questa vicenda, perché in quella guerra noi modenesi, provincia di Modena, lasciamo ben 7.000 morti. Quindi io credo che quando si affrontano queste questioni non occorra avere così l'atteggiamento ragionieristico di chi dice ma si risparmia qua, si risparmia là, ma occorre avere una visione molto più ampia del problema. Io credo che faccia bene l'amministrazione a solennizzare la vicenda con una partecipazione adeguata anche dei vigili urbani.
Parola al consigliere Balestrati per la replica.